Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Benvenuti alla seconda puntata di Cinevagando, il podcast di Cinemio.it. Io sono Luigi.
Io sono Paola.
Bene, ciao a tutti e dobbiamo fare dei ringraziamenti, Paola, vero?
Sì, grazie a tutti quelli che hanno scaricato il podcast sul sito cinemio.it.
Sono stati tanti, insomma.
Tantissimi. Ecco. E tutti quelli che l'hanno ascoltato direttamente dal sito anche senza scaricarlo.
Bene, bene, vogliamo ricordare anche i nostri contatti per ascoltarci, per scaricare tutte le nostre cose?
Sì, allora ci trovate su Facebook, su iTunes come novità questo mese e ovviamente sul nostro sito cinemio.it.
Bene, abbiamo tantissimo materiale anche per questa seconda puntata del nostro podcast, delle interviste, delle recensioni, ma per capire che cosa vi faremo ascoltare, eccovi il nostro sommario.
Se sei così ti dico sì, in esclusiva per Cinemio l'intervista ad uno degli interpreti del film, Fabrizio Bonpastore. Nanni Moretti ci parla della sua ultima attesissima fatica, Habemus Papam, The Next Three Days di Paul Haggis, è il nostro trailer del mese. Ancora cinema italiano nelle nostre recensioni. C'è chi dice no, il film di Giambattista Avellino con Paola Cortellesi e Luca Argentero. Ritornano le lezioni del cinema. Dopo Domenico Procacci è la volta di Giuseppe Tornatore. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare!
Siamo in collegamento con Antonella Molinaro da Bari, che segue per Cinevagando tutti gli eventi e le conferenze stampa legate alla Puglia e alla sua Film Commission. Ciao Antonella.
Ciao Luigi, ciao Paola.
Ciao Antonella.
Oggi vorrei parlarvi di Se sei così, ti dico sì, il film di Eugenio Cappuccio con Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez, che uscirà il prossimo 15 aprile.
Ci puoi dire di cosa parla il film?
Sì, il film racconta la storia di Piero Cicala, che è stato una meteora della musica ed è interpretato da Emilio Solfrizzi. Piero aveva avuto un successo con una sola canzone, Io, te, il mare, che aveva venduto 1 milione di dischi. Piero vive in un paesino pugliese gestendo il ristorante della moglie. Però la sua vita viene sconvolta da una proposta di partecipazione ad un programma televisivo. Ovviamente Piero ha bisogno di essere rimesso a nuovo e quando va a Roma incontra una famosa attrice, Talita Cortez, che è interpretata da Belen Rodriguez e viene catapultato in questo mondo che aveva dimenticato.
Bene, so che hai avuto modo, ecco, di intervistare Bonpastore e tra l'altro so che c'è questo simpatico aneddoto del luogo dove hai fatto questa intervista.
Sì, infatti, vabbè, preciso che nel cast ci sono molti attori pugliesi, tra cui appunto Fabrizio Bonpastore, che molti ricorderanno in numerose fiction di successo, come per esempio l'ultimo Boris Treo, La squadra, Distretto di Polizia 7. E l'ho incontrato a Bari e l'ho intervistato per strada, eravamo sul lungomare di Bari seduti sulla panchina con il mare di fronte, peccato che alle spalle avessimo la strada per cui si sente anche il rumore delle auto che sfreccia.
Quindi non ci resta altro che ascoltare questa intervista a Fabrizio Bonpastore.
Allora, se sei così ti dico sì, tu fai la parte dell'emissario.
Sì.
Raccontami un po' che cos'è questo emissario, cosa fa, com'è il tuo personaggio?
Allora, il personaggio dell'emissario in questo film è particolare perché, come tutti gli altri personaggi di questo film, è a servizio anche lui di qualcosa, fondamentalmente. Nel mio caso io sono a servizio del mio agente, che è un agente molto importante della RAI, che mi ordina di andare a prendere con la sua macchina questo fantomatico Piero Cicala, che è appunto un ex cantante degli anni 70, e me lo ordina perché insomma, diciamo, io sono completamente ai suoi appunto ordini, e quindi mi dice: guarda, vallo a cercare, vai in Puglia, prendi Piero Cicala e portamelo qui perché deve cantare. E quindi, diciamo, tutta la prima parte del film, fino quasi alla metà, c'è questa ricerca sfrenata di questo di questo Piero Cicala da parte mia in questi paesini della Puglia fino ad arrivare appunto a Savelletri, dove lui vive. È molto divertente il fatto che fondamentalmente poi lui però non vuole assolutamente venire, perché io trovo un Piero Cicala nettamente diverso, ingrassato, pelato, senza capelli, insomma c'è una problematica, no? che bisogna affrontare. E quindi insomma poi tutta la cosa si sviluppa nella decisione di prenderlo e portarlo con me a Roma e nel trasformarlo in Piero Cicala degli anni 70, dei fine anni 70, cioè quello che lui era. Quindi c'è tutta la sua trasformazione e tutto questo viaggio fino ad arrivare alle Fedra, che è questo albergo, eccetera, eccetera.
E visto che hai conosciuto Emilio sul set, com'è Emilio Tolfrisci da attore, come persona e come attore?
Guarda, ho pochissime parole in merito. L'unica cosa che ti posso dire è che per quanto mi riguarda è una persona straordinaria come persona e come attore è un attore bravissimo, ma non lo dico perché abbiamo fatto un film insieme, siamo stati, sai, io vengo da una gavetta abbastanza pesante che dura, è durata comunque 10 anni, e ho incontrato tantissima gente di livello come Emilio, ma anche insomma come importanza, come carriera molto più, ed è difficilissimo, credimi, incontrare un attore di livello, protagonista in questo caso, dove tu fai il comprimario e diciamo avere tutto l'affetto che poi in realtà questo attore ti dà.
Pettegoletto, Belen l'hai incontrata, l'hai beccata, cioè l'hai vista sul set, com'è?
Belen l'abbiamo, io l'ho diciamo incrociata 3-4 giorni, Emilio invece se l'è spupazzata per un po' più di tempo, però guarda, mi ha fatto una bella impressione, non abbiamo avuto modo di parlare tantissimo, però mi ha fatto una bella impressione, è una ragazza anche lei molto seria, per quanto si possa pensare invece esattamente il contrario, anche molto professionale, e avvertivo questa cosa per un unico motivo, che lei si è completamente affidata appunto al regista Eugenio e ha fatto assolutamente quello che lui le diceva senza battere ciglio.
Okay. Allora, un saluto soltanto a Cinemio da Fabrizio.
Allora, certo, io saluto tutti quelli di Cinemio, io lo seguo.
Vedi che è passato tanto.
Saluto tutti quelli di Cinemio, io l'ho sempre seguito perché mi piace tantissimo, anche prima di conoscerti. Quindi seguitelo tutti per cortesia, che è una cosa importante.
Bene, a questo punto ringraziamo Antonella Molinaro, vi ricordo che il film uscirà il 15 aprile in tutte le sale cinematografiche italiane e so che anche stai preparando qualche altro articolo su questo film.
Preparerò un articolo che uscirà la settimana di uscita del film e spero di fare anche una sorpresa particolare agli ascoltatori di Cinevagando con un podcast speciale che conterrà delle interviste ad alcuni dei protagonisti del film.
Bene, noi ci sentiamo più tardi, perché cosa abbiamo?
Sì, perché abbiamo la seconda puntata della rubrica di Lezioni di Cinema.
Ok, ciao.
Ok, a dopo allora.
È arrivato il momento di parlare dei prossimi film in uscita, a te la parola Luigi.
Il ritorno di Nanni Moretti al cinema a 5 anni dal Caimano arriva con Abemus Papa, in uscita il 15 di questo mese. Moretti si trasferisce in Vaticano e con l'aiuto di Michel Piccoli ci racconta le crisi e la depressione del nuovo pontefice appena eletto, che si rifiuta di accettare la carica e si affida alle cure di uno psichiatra interpretato dallo stesso Moretti. Ma sentiamo cosa dice Moretti del suo film nell'intervista rilasciata a Sky TG24.
Le riprese sono filate via abbastanza lisce, devo dire, rispetto alle ultime volte. Sono all'inizio del montaggio del film e quindi spero di essere pronto verso febbraio-marzo. Ecco, insomma, c'è Michel Piccoli, appunto, che è il protagonista. A differenza di quello che ho letto sui giornali, non era affatto un set segretissimo. Migliaia di, non solo amici, ma conoscenti e sconosciuti sono passati sui miei set, insomma, nei mesi scorsi.
Una commedia dolorosa, come la definisce Moretti, che non ha niente a che vedere con l'attualità.
No, no, questo no. Né all'attualità di quando l'ho scritto insieme a Federica Pontremoli e Francesco Piccolo, né all'attualità di quando l'ho girato nei mesi scorsi, né all'attualità di ora in cui lo sto montando.
Abemus Papa, l'undicesimo film di Nanni Moretti, uscirà in tutte le sale italiane il 15 di aprile. Il nuovo film di Paul Haggis, già regista di Crash e Nella Valle di Elà, si chiama The Next Three Day e vede il protagonista Russell Crowe nei panni di John Brennan, un onesto marito di famiglia. La sua vita sembra perfetta finché sua moglie, Lara, che è interpretata da Elizabeth Banks, non viene arrestata per omicidio. Nel film il personaggio di Crowe tenta in tutti i modi di dimostrare l'innocenza della moglie, ma la Corte Suprema americana respinge anche l'ultimo appello. Quando Lara tenterà il suicidio, John metterà in piedi l'ultima estrema soluzione, che è far evadere la moglie dal carcere. Ma ora ascoltiamo il trailer.
Pronto? Mettila in posizione, tirala indietro e dai via.
Bene, stringersi.
Non possiamo farlo ogni mattina, è troppo ridicolo.
Solo fino ai suoi 18 anni, sorriso.
Vado io.
Polizia di Pittsburgh, questo è un mandato di arresto per Laura Brennan.
Un arresto per omicidio. Oh, trova un avvocato!
Laura! Dimentichi le sbarre, sua moglie. Guardi le prove.
Ho visto le prove. Lei è innocente.
Non importa cosa crediamo noi, Laura non uscirà.
Credi che mi piacerà ancora?
Certo. Mia moglie ha tentato il suicidio. Devo vederla. 2 minuti, la prego.
Non credo di poter resistere altri 20 anni.
Te lo prometto, questa non sarà la tua vita.
Cosa vuoi sapere?
Come hai fatto a fuggire? Non c'è riuscito nessuno.
Nessuna prigione ermetica. Devi avere tutto il piano già stabilito. E devi chiedere a te stesso. Puoi uccidere una guardia? Lasciare tuo figlio a una stazione di servizio? Per fare questa cosa, ecco cosa devi diventare. E se non puoi, non iniziare. Farai solo uccidere qualcuno. Dimmi dei proiettili.
Mi servono dei passaporti.
Tieni troppo a questa cosa. Manderai tutto all'aria.
Torno subito, va bene?
Va bene.
Perché lo stai facendo?
Perché non abbiamo scelta.
Corri, corri!
La polizia può isolare il centro della città in 15 minuti. Nel giro di 35 minuti possono avere sbirri a ogni casello dell'autostrada.
Fermate quel treno!
Reggiti. E se non riesco a fuggire?
Allora arrenditi, perché ti spareranno a vista.
Laura!
E adesso tocca alla nostra Paola con il film italiano in uscita.
C'è chi dice no, un film di Giambattista Avellino che uscirà nelle sale venerdì 8 aprile con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Paolo Ruffini. Questo film ha attirato la mia attenzione soprattutto perché tratta di un tema estremamente attuale, cioè quello dei raccomandati nel mondo del lavoro. La storia è quella di 3 ex compagni di scuola, i quali si ritrovano dopo 20 anni uniti da un problema comune, cioè i raccomandati. Irma, interpretata da Paola Cortellesi, è una dottoressa stimatissima dell'ospedale che dopo anni e anni di sacrifici sta finalmente per ottenere un contratto quando viene improvvisamente sorpassata dalla nuova fidanzata del primario.
Io sono un medico! Vorrei un incarico precario, mal pagato, ma da medico! Non la borsa di studio degli amici del Rene, cazzo! Mi chiama raccomandata, a me! Lui che è entrato col calcio un culo di babbo primario, ma vaffanculo, vai!
Su, ora bevi un sorso d'acqua, ti calmi, poi vai di là e con un sorriso le insegni il suo lavoro.
Ma non è il suo lavoro, è il mio, va bene, è il mio, perché glielo devo insegnare, eh?
Crocetta non ha mai avuto una donna e questa non chiedermi perché lo ama. Se ti metti contro di lei, qua è chiuso e fuori.
Sì, lo so, c'è nulla.
No, Irma. C'è la fila.
Max, interpretato da Luca Argentero, è un giornalista di talento che per vivere scrive in varie riviste, anche delle più improbabili. Giunto anche lui ad un passo all'assunzione in un quotidiano locale, viene superato dalla figlia di un importante scrittore.
Che cos'è quella faccia?
La tua assunzione è saltata.
Che cazzo dici?
Il direttore ha dovuto aiutare un collega, ha assunto la figlia.
Oh, so che anni mi passano davanti figli di ieri. Io questa merda non l'accetto più.
Ascolta, non aveva alternative il direttore. È la figliola di Giannotti.
Giannotti?
Sì. Giannotti, opinionista di punta del nostro gruppo editoriale.
Questo Giannotti qui? Quello che scrive l'elogio del merito?
Sì.
Ma suona tutti i giorni contro altre clientele, poi lo butta in culo a me!
Ascolta, è una situazione delicata.
Ma lavoro 10 ore al giorno a 700 ore al mese, senza ferie e malattia. Ma io per pagare l'affitto scrivo sul pizzaiolo oggi la mia era news, ma ti rendi conto?
Il direttore mi ha detto che prossimo sei tu.
E lo dice da anni però! Basta, vo' via!
Max, non fare il bischero. Dove vai? Fuori c'è in nulla.
L'ultima storia è quella di Samuele, interpretato da Paolo Ruffini, il quale è sfruttato come assistente di diritto penale da un barone universitario. Come nel caso di Max e di Irma, anche lui è in procinto di vincere un concorso per ricercatore, ma improvvisamente il posto gli verrà soffiato dal genero inconcludente del barone.
Ciao Mazzoni. Scusi, ma ho avuto un po' di contrattempi, comunque è tutto pronto. Allora, questa è la ricerca.
Grazie.
E poi ho fatto anche il sito per sua moglie. Questo non è niente, Se lei non si immagina cosa sento io da qui, Vabbè, comunque, ora che ho vinto il concorso, insomma, voglio dire, mi spetterà anche un ufficetto un po' più decente.
Proprio di questo ti volevo parlare, Mazzoni. Il concorso è andato male. È arrivato un candidato più meritevole di te.
Cosa? Ma da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? Io voglio nome, cognome e curriculum. Nome, cognome e curriculum. Questa volta faccio ricorso al TAR,
Calma, Mazzoni.
Ma che calma, Mazzoni? Calma, Mazzoni. Io ho 11 anni che sto calmo. Ma io ho 11 anni che lavoro per lei. Insegno per lei. Faccio esami per lei. Faccio ricerche che poi lei firma.
Ma non è colpa mia. De Fornaris ha scelto Pino Conca.
Ma chi è Pino Conca?
Il marito della figlia. L'aveva preso nel suo studio privato. Ma il ragazzo è scemo. Perde tutte le cause.
Mi faccia capire il nesso. Questo è scemo, quindi fa carriera all'università.
A questo punto nasce la ribellione al sistema dei tre personaggi, i quali proveranno, riuscendoci, a prendere di mira ciascuno il raccomandato dell'altro. Le cose all'inizio sembrano funzionare, ma poi con il tempo inizieranno a sfuggirgli di mano. Nonostante ci sia una denuncia sociale estremamente triste e desolante della realtà italiana, il film è una commedia simpatica nella quale si cerca di alleggerire il tema con un dialetto toscano molto acceso e anche degli sketch comici molto divertenti, grazie soprattutto alla presenza di Paolo Ruffini, che è un livornese doc, ma con il toscano se la cavano molto bene anche Paola Cortellesi e Luca Argentero.
Siamo di nuovo in collegamento con Antonella Molinaro per le lezioni di cinema.
Sì, lo scorso podcast abbiamo avuto la lezione di Domenico Procacci. E stavolta chi abbiamo, Antonella?
Sì, questa volta abbiamo Giuseppe Tornatore, che è stato il secondo maestro che ha tenuto una lezione di cinema durante l'ultima edizione del BFEST, il Bari International Film and TV Festival. Nel primo estratto Tornatore parla del suo primo incontro con Monica Bellucci e di tutti i dubbi che aveva nell'incontrare una modella che aveva, diciamo, pensato di fare anche l'attrice.
Allora, quindi ascoltiamo il primo estratto di queste lezioni di cinema di Tornatore.
L'esperienza con Monica nasce da un soggetto che mi fu offerto da uno sceneggiatore che io in un primo momento rifiutai e da una pubblicità che ho girato. Il soggetto è un soggetto che mi era stato offerto da un grande sceneggiatore italiano, Luciano Vincenzo. E veniva a trovare, sembrava tutti da un grande, poi continuavamo e dici non la pinorale, perché è bravissimo la pinorale. Facevo complimenti, cose si trovano bellissime. È un soggetto che lo presi benissimo, sì, io però l'ho ambientato nel nord, ma tu sei quello che puoi fare come ti pare, in Sicilia, è la tua terra. Era bellissimo il soggetto, ma non sentivo. E gli dicevo sempre di no. Però ero un po' rimasto, conoscevo la storia. Un giorno feci una pubblicità per Dolce & Gabbana, la prima che ho fatto per Dolce & Gabbana, e loro mi chiesero se avessimo da incontrare, perché la protagonista fosse Monica Bellucci, in un primo momento doveva essere un'altra che aveva rifiutato. E accettai. E confesso, ma l'ho detto anche a lei più volte, anche io avevo nei suoi confronti quel pregiudizio, no, che si ha nei confronti di una donna che ha fatto la modella e che poi approccia il cinema con la fatica con cui approcciano tutti, e però siccome c'è il peccato originale di essere stata modella, tu pensi che non ce la potrà fare mai, eccetera. Anch'io avevo, non proprio in questi termini, però durante quelle due giornate di lavorazione, che durò due giorni, e invece la sensazione che di trovarmi di fronte a un'intelligenza molto particolare e a un desiderio di conoscere questo mestiere autentico, e questo mi colpì. E quando ci siamo salutati, alla fine io dissi, lei disse, mi piacerebbe tanto il cinema, detto, guarda, io conosco un soggetto che non è mio, che però non penso di fare, ma se un giorno dovessi cambiare idea, tu saresti. Quando finì la leggenda Alchimista sull'oceano, che fu una lavorazione molto complessa, io alla fine ho sentito il desiderio di fare una cosa immediatamente, e una cosa facile, tra virgolette. Se volete, quello che una volta i registi degli anni 50 lo chiamavano il film alimentare, se vuoi, no? Il mio problema non era quello, era di all'indomani di un'operazione così complessa, di fare invece un'operazione più semplice. E io dentro nel gruppo quel soggetto lì, chiamai Vincenzone e disse, ma sai cosa lo faccio? Ah, ero sicuro che... E chiamai Monica. Ho deciso di fare quella storia. Ho disciplinato e elaborato il soggetto e trasformato l'ambientazione che ha sconcertato alcuni poi. In funzione di Monica. Ecco, devo dire la verità, scrivere sapendo già che l'attore è la condizione migliore. Ecco, quando io ho scritto una pura formalità, avendo già in tasca il sì di Departire di Pomaschi, fu un aiuto straordinario, che scrivere sapendo già qual è il volto dell'attore è straordinario. Anche in quel caso, ecco, scrivere un film che ruotava attorno alla bellezza di questa donna come elemento di sconvolgimento dell'equilibrio di un contesto sociale, sapendo appunto che sarebbe stata questa una bellissima, questa icona della bellezza italiana, mi ha aiutato moltissimo. E durante la lavorazione lei fu bravissima, con buona pace delle cose che proprio non è detta, ma lui l'ha fatta parlare poco, il personaggio doveva parlare poco, quel uomo che parla, ha fatto benissimo, ha studiato una certa cadenza singola che ha riprodotto benissimo, è stata un'esperienza estremamente positiva.
E invece per il secondo estratto dell'intervista?
E il secondo estratto invece parla dell'incontro di Tornatore con Gérard Depardieu e Roman Polanski, i protagonisti del film Una pura formalità, che Tornatore ha voluto fortemente, per cui ha insistito molto per ottenerli.
Io pensai a Depardieu e gli raccontai il film a parole. E poi dissi, io se ti piace io vado avanti e faccio il film. Se non ti piace non lo vuoi fare, io cambio. Non pubblica, te lo pensavo veramente. E lui mi disse subito sì. Alla fine del racconto mi disse, ma quando dobbiamo girare? propose di fare il commissario. Io gli dissi, mia. Lui mi dai 24 ore di tempo per scherzarci, mi diede 24 ore di tempo. Alle 24 ore tardi, mi telefonò e mi disse, faccio. Anche lui se lo raccontava. Quando hanno detto il copione, loro avevano già firmato il contratto, il giorno non l'ho fatto. Durante le riprese, una volta, in un momento così di allegria, dissi a Comasi, in queste 24 ore, ma che hai pensato? Cercai di capire perché lì se era vero che mi avesse accettato di fare il finto di leggere il copione. No, allora accettarono perché amarono l'idea e amarono molti i personaggi e l'idea di essere scenati dal primo fotogramma all'ultimo in questa struttura drammatica così misteriosa. Ecco, gli piacque e quindi accettarono. Quindi un attore quando avverte la presenza di un personaggio di gratifica può essere per loro una sfida interessante, un attore in genere è più generoso e più coraggioso di quello che si possa immaginare.
Bene, ringraziamo la nostra Antonella Mognaro da Bari.
Ricordiamo che la prossima lezione di cinema avrà come protagonista Carlo Verdone.
Perfetto, allora un saluto da Antonella, ciao Antonella.
Ok, alla prossima allora.
Ciao.
Ciao.
Cinemagando, il podcast di Cinemio.it.
Bene, finisce qui la seconda puntata di Cinemagando, il podcast di Cinemio. Quando ci risentiamo, Paola?
Allora, la prossima puntata sarà il 5 di maggio.
Bene, bene. Diamo ancora i nostri riferimenti per chi ci vuole ascoltare.
Sì, allora ci potete ascoltare sul sito www.cinemio.it, ma anche su Facebook, su Twitter e su iTunes.
Oh, mi raccomando, commentate, fateci sapere
se vi è piaciuto oppure no, se avete dei suggerimenti, delle domande, delle curiosità. E come sempre vi lasciamo con la frase del mese, che questa volta è...
Non potrei mai essere una donna, starei tutto il giorno a toccarmi le tette.
Da Pazzi a Beverly Hills, Steve Martin.
Bene, quindi, buon cinema a tutti!